questa sera si dibatte un problema antico e sempre attuale. Ci si chiede se fede e ragione siano in contrapposizione e si escludano a vicenda, o se invece si integrino, si corroborino a vicenda e insieme possano condurci entrambe alla conoscenza della verità assoluta, tanto che l'unità della verità non è in discussione, è un postulato fondamentale della ragione umana. Monsignor Forte scrive di un bellissimo e difficile libro che titola La sfida di Dio. Scrive: il volto del Dio nascosto intriga i pensanti. E cioè, non i pensatori di professione, i filosofi, ma tutti gli esseri umani indistintamente, perché tutti per loro intrinseca natura costitutiva esseri pensanti. La domanda di Dio è insopprimibile, nasce con l'uomo e prima o poi si affaccia misteriosamente e imperiosamente nella interiorità di qualsiasi creatura umana. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Che senso ha la mia vita? Qual è il senso ultimo dell'esistenza? Sono queste domande semplici e profonde che ogni uomo di qualsiasi tempo, anche il più incolto, a suo modo si pone. Giacomo Leopardi, in quel bellissimo canto, che io ritengo uno dei più alti della poesia mondiale, Canto notturno, sotto la finzione del pastore errante, traspone queste stesse domande in un'atmosfera di riflessione primordiale, traducendo la sua ansia di verità, la sua inquietudine nei dolenti interrogativi, nei tremiti, negli stupori di un'anima vergine. E tuttavia, però, la consapevolezza della ineluttabilità della morte e del dolore angoscia da sempre l'uomo. Perché la morte? Perché il dolore? Sono questi interrogativi drammatici. Perché il dolore? Monsignor Forte, il pensiero nasce dal dolore, dice, e aggiunge: se non ci fosse il dolore, non ci sarebbero le domande sulla vita e sulla storia. Già, perché la ricerca del che cos'è della realtà, dei fini ultimi dell'esistenza, non è un problema puramente mentale, un puro conoscere, ma bisogno dell'esistenza integrale, bisogno di comprensione del cuore che cerca pace e felicità. La felicità, questo bisogno, Agostino lo grida forte dal profondo dell'anima. Quando io cerco te, che sei il mio Dio, ecco che io cerco la mia vita felice, proclama. E Agostino sa che lontano dal Dio amore non c'è che la disperazione. Il santo vescovo di Ippona sa che l'uomo è per essenza, starei per dire, impietudine. L'uomo ha qualcosa, cerca qualcosa che ha e non ha. Ha dentro di sé, insomma, una presenza, non tutta la verità, una presenza di verità che lo sollecita alla aspirazione e al possesso definitivo della verità. Il lume di verità che nell'uomo è il segno di Dio stesso, che lo ha fatto a sua immagine e somiglianza e lo attiva incessantemente. E questo lo stesso desiderio naturale di conoscere Dio di cui parla per altra via Tommaso Catino. Eppure il dubbio resiste, il dubbio ci assale, il dubbio si insinua come un tarlo continuamente nella nostra mente, perché si vorrebbe che tutto fosse lucidamente chiaro e ineccepibile e spiegabile con la logica fredda, direi sperimentale da laboratorio, ma Dio non si lascia catturare in laboratorio. E allora la ragione, pur tesa al massimo sforzo, non riesce a farci comprendere da sola la verità assoluta. Ci lascia sulla soglia del mistero e ci dispone, questo sì, ci dispone all'ascolto silenzioso del Dio che viene, del Dio che si autocomunica nella rivelazione cristiana. E allora la filosofia viene nuovamente a proporsi o riproporsi come ricerca di comprensione, di penetrazione della verità assoluta, della verità rivelata. Orbene, se le cose stanno così, professor Melchiorre e monsignor Forte, io pongo questa domanda. Se è vero che tutto nasce dalla verità e tutto tende alla verità, perché tanta caligine? Perché il Signore ha voluto che fra noi e Lui ci fosse questo velo che ci impedisce, che impedisce alla nostra mente di riconoscere, di accertarlo sul piano razionale e di riconoscerlo definitivamente? È colpa del peccato originale? A voi la parola e la risposta, e che siano le più semplici e comprensibili possibili per noi non addetti ai lavori.
Prenda la parola, in un certo senso io sono di casa più di lui, anche se il suo nonno era di Gesso Talento, quindi permettete che anch'io dica un grazie profondo a lui per aver accettato questo incontro. Ci unisce un'amicizia di molti decenni, ma stasera vorrei ricordare di lui, oltre alle innumerevoli opere, soprattutto la fatica ultima degli ultimissimi anni. Lui è il direttore della nuova edizione dell'Enciclopedia Filosofica, in 12 volumi. Dunque è un'opera monumentale per la quale ha lavorato senza sosta e senza distanza, per la quale avrei dovuto collaborare per dire la verità anch'io, anzi avevo anche accettato alcune collaborazioni, poi è arrivata la chiamata a essere vostro vescovo. E lo stesso giorno, anzi, tra la sera del sabato e la domenica, ho lasciato tutto il mio vecchio mondo, mi sono dimesso dal comitato scientifico dell'Enciclopedia Italiana, da Treccani, mi sono dimesso dalla facoltà teologica, mi sono dimesso dal San Raffaele di Milano e da tutti gli altri impegni accademici, perché sapevo che essere vescovo significava appartenere a un popolo e quindi lasciare il passato, anche se l'intero territorio. Io stasera lo saluto perché come mio, oltre che come un po' figlio mio, perché è originario di Gesso Talento, anche con tutta la gioia e anche l'orgoglio che noi abbiamo di sapere che lui, questo maestro del pensiero, è un figlio della nostra terra e del nostro genere.
Grazie, devo dire che sono doppiamente confuso, sia per le parole che appena abbiamo ascoltato da Monsignor Arcivescovo, che veramente mi onora da tanto tempo di una sua amicizia calda, quanto mai profonda, e confuso anche dall'invito così cordiale del professor Cavaliere, degli amici di Gesso Farena. Devo dire che prendo la parola con una certa emozione, perché è come dire ritornare alle radici della mia storia, le radici che hanno visto partire da questa terra mio padre, al quale devo tanto, e che mi ha insegnato ad amare la verità, ad amare la scienza, ad amare l'insegnamento. Quante volte mi ripeteva quasi ossessivamente un proverbio usato da lui come maestro dei suoi bambini: maxima debetur puero reverentia. Lo sono inteso ripetere tante volte, e veramente vorrei che questa conversazione possa un po' condire un atto di riconoscenza, di gratitudine verso di lui e verso la terra da cui è partito. Ma la mia vuole essere semplicemente una conversazione, spero di obbedire alla richiesta dell'amico cavaliere, quindi senza complicazioni. Una conversazione, un ragionamento sul tema del rapporto fede-ragione. Un ragionamento che potrebbe partire da quella espressione che risuonò qualche anno fa a Regensburg, quando il 12 settembre del 2006 Papa Ratzinger parlò appunto nell'Università di Regensburg e ricordò nel corso della sua conferenza quell'imperatore bizantino, come Manuele II Paleologo, un intervento, come forse alcuni di loro ricorderanno, molto discusso, ma una citazione fu molto importante, quella di Manuele II, quella parola che diceva: non agire secondo ragione, sum logo in greco, non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. Ed era un modo per dire da parte di Papa Ratzinger che una fede che non sia animata dalla ragione, che non sia in rapporto con la ragione, non è propriamente una fede autentica. E sappiamo bene come questo Papa sia impegnato da sempre e in modo sempre più insistente nella sua contesa verso una cultura che spesso sembra onorare una forma di relativismo della conoscenza, che sembra onorare una sorta di tolleranza di tutte le opinioni, qualunque se siano, senza che ci sia un'animazione verso un orientamento della verità, verso una radice della verità. E dunque dobbiamo riflettere su questo incrocio che possa correre tra ragione e fede. Perché ragione e perché fede? E perché potrei partire da una sorta di definizione che traggo da un pensiero di uno dei padri della filosofia moderna, Immanuele Kant, il quale distingueva la conoscenza o la scienza dalla fede e dalla opinione. E parlava della scienza come di quel modo di approvare la verità, di dire, di ritenere che ci sia la verità attraverso procedimenti oggettivi, attraverso la sperimentazione, attraverso quelle modalità con cui la scienza raccoglie il mondo delle cose, le scrute, le analizza, le pone in categorie e via dicendo. Insomma, la scienza come luogo della sperimentazione, dell'oggettivazione, del porsi di fronte alle cose per misurarle, per penetrarle con tutti gli strumenti possibili della scienza. E la fede invece è un modo di dire la verità, diceva Kant, di ritenere per vero le cose, ma non in termini appunto di oggettivazione, non nei modi in cui soltanto la scienza è capace di fare. Qui riprendo appunto una sua osservazione, no? La verità di Dio non la si trova nei laboratori della sperimentazione. Ma tuttavia, che cos'è allora questo ritenere per vero della fede che non ha propriamente strumenti oggettivi e oggettivanti come quelli della scienza? Non a caso Kant la opponeva all'opinione. L'opinione è un ritenere per vere le cose senza tuttavia non avere alcuno strumento, senza avere alcun riferimento né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo. Dunque, anche egli riteneva che ci sia un modo di approcciarsi alla verità da parte di ciò che chiamiamo fede, un modo di parlare della verità che tuttavia non è traducibile nei termini della oggettività scientifica. Allora di che cosa si tratta? Io credo che la cosa si possa chiarire partendo dalla esperienza più quotidiana della nostra vita. Che cos'è un rapporto di amicizia autentica? Che cos'è un rapporto d'amore fra uomo e donna, un rapporto d'amore autentico, se non appunto un rapporto di fede? Io guardo il volto dell'altro, lo incontro con i suoi segni, con i suoi sorrisi, lo incontro con le sue parole, conosco i suoi eventi, le sue opere, conosco i suoi pensieri, ne ho stima. E dunque in qualche modo ritengo di abbandonarmi, di affidarmi all'amico, alla sposa, all'amata, all'amante. Anche se quella persona, quel volto rimane pur sempre in qualche modo un mistero per me. Diceva uno dei padri della filosofia occidentale, il grande Eraclito, diceva che tu non puoi conoscere i confini dell'anima, tanto è profondo il logos, tanto è profonda la ragione che l'anima comporta. Nessuno di noi può penetrare, può entrare nell'intimità, nell'ultima intimità dell'altro, del volto dell'altro. Ogni uomo è una persona e come sappiamo d'altra parte anche dalla etimologia della parola persona, no? Forse loro ricorderanno come la parola persona in latino come in greco era un modo per dire della maschera dell'attore, no? In greco persona è prosopo, la maschera che l'attore si metteva per recitare, per dare voce a un personaggio. E la maschera, appunto, la maschera dell'attore può essere in qualche modo quella maschera attraverso la quale trapassa la voce di un personaggio altissimo, magari la voce del Dio che parla nella tragedia greca, ma può essere anche la maschera che ti fa dimenticare la vera realtà di chi ti sta di fronte. Dunque c'è indubbiamente un mistero nella persona di ciascun uomo. E quando io mi affido all'altro, mi affido perché ho in qualche modo dei riferimenti chiari, dei riferimenti anche oggettivi, se volete, le sue parole, i suoi sentimenti, quello che dice, quello che so di lui, e tuttavia non posso mai del tutto penetrare nella sua intimità. Ecco, un modo di parlare sul piano umano ancora, parlare della fede come quella capacità di scrutare se ho l'animo pulito, se ho l'animo sincero, se ho lo sguardo a mia volta, se ho uno sguardo limpido, capace di entrare nella realtà dell'altro, di leggere finché è possibile nella realtà dell'altro e dunque di affidarmi. Questo è un rapporto di fede, non è un rapporto soggettivistico, non è un rapporto irrazionale, può diventarlo, ma non è nella misura in cui il mio sguardo sia limpido e capace di entrare nella per quanto possibile nella intimità dell'altro. E a ben vedere, se passiamo sul piano della fede più propriamente religiosa, se volete dalla fede cristiana, la cosa si ripete anche da questo lato. Come non ricordare quella volta che Gesù, nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 13 e seguente, quella volta in cui Gesù chiede ai suoi amici: ma che cosa la gente dice di me? E la risposta è: ma alcuni dicono che sei un profeta, alcuni dicono che sei Giovanni Battista, che sei Elia. Non osano dirgli un'altra cosa, che alcuni dicono che sei figlio di Satana, ma alcuni lo pensavano, no? Questo che fa miracoli in nome di Satana. E dunque vedete, ecco, un uomo limpidissimo che parla dell'amore, che parla del regno di Dio, tuttavia è oggetto di un possibile fraintendimento. E tu chi dici che io sia? A Pietro. Ma tu sei il figlio di Dio vivente. E Gesù che risponde: questo non te lo dice la carne e il sangue, ma lo Spirito. Come dire, occorre una limpidità, una profondità della coscienza per capire chi sono. E potrei ricordare ancora un altro passaggio molto importante, mi pare, del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: chi è da Dio ascolta le parole di Dio, ed è rivolto ai suoi amici: per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Se ci riflettete, è una sorta di paradosso, ma come lui è venuto a parlare di Dio e pretende che gli altri siano dal punto di vista di Dio per comprenderlo, e invece è così. Non può essere riconosciuto se non ponendosi dal punto di vista, da un punto di vista profondo, da un punto di vista radicale, da un punto di vista che è quello di Dio. Ecco, possiamo dire allora che un'autentica fede è tale nella misura in cui è regolata, nella misura in cui si lascia guidare dall'incontro profondo, radicale, che sta nella coscienza di ogni uomo. Quella profondità implicita, spesso sommersa, spesso dalla quale non ci rendiamo conto, ma che sta nel fondo di ogni coscienza, in forza della quale l'idea, il pensiero, l'esperienza di una ultimità di senso, di una radicalità di senso, di una originarietà di tutti i valori ci è data, ci è consegnata. Anche questo lo ricordava prima, mi pare giustamente, il professor Cavalieri. Come dire, se ci riflettiamo, noi nella nostra vita trascorriamo cercando il più e il meno, il più bello e il meno bello, il più buono e il meno buono, e siamo in grado di giudicare il più e il meno. Ma come potremmo giudicare il più e il meno, come potremmo giudicare il bello e il brutto, se non avessimo nella nostra interiorità, nella nostra profondità, un criterio radicale? E in termini tecnici si potrebbe dire un a priori, ma traduciamo pure, una radicalità da cui siamo condotti, da cui siamo guidati. Ricordate quella espressione dolente e tagliente che sta in uno dei più grandi romanzi di Dostoevskij, quando uno dei fratelli dice: se Dio non ci fosse, tutto sarebbe permesso. Cosa vuol dire, appunto? Che saremmo totalmente smarriti nel spiego dell'esistenza se se non fossimo portati da un principio, da una radicale convinzione, da una ultimità di senso da cui tutta la nostra vita in qualche modo è guidata. Dunque, ecco, muoviamo da questa radicalità e diciamo che non c'è autentica fede, non c'è la capacità di riconoscere la stessa realtà del Figlio di Dio, la stessa realtà del Gesù che predica tra la sua gente, se non fossimo orientati da questo sguardo radicale, che è uno sguardo della nostra ragione, che è iscritto nella profondità della nostra coscienza, della nostra razionalità. E c'è un passo nella lettera agli Ebrei molto noto, certamente lo ricorderete, in cui si dice che la fede e sostegno di cose sperate è argomento, erenfos, è argomento di cose che non appaiono. Non tutto si può vedere, la stessa realtà di Dio, veniva citato prima un pensiero dell'arcivescovo, il Dio nascosto che tuttavia ci intriga. Ecco, il Dio nascosto che tuttavia non possiamo non avvertire nella radice profonda della nostra coscienza, e che l'argomento, che il principio di illuminazione, in forza della quale la nostra fede si lascia vivere, si lascia controllare. Una fede autentica, dunque, non si abbandona a ciò che non conosce pienamente, se non in nome di questa illuminazione profonda, se non in nome di questa radicalità razionale da cui è abitata. E mi viene sempre da ricordare, lo facevamo anche oggi venendo in macchina con l'arcivescovo, quel punto cruciale nel libro del Coelet, il cosiddetto Ecclesiaste, dove si dice che Dio non ha permesso all'uomo di capire dall'inizio alla fine dei tempi come stanno le cose, come lui ha disposto il cammino delle cose, però ha posto nel cuore dell'uomo il senso, il termine ebraico è difficile da tradurre, il senso dell'olam, potremmo dire il senso della totalità, il senso dell'intero, il senso dell'assoluto, ha posto nel profondo del cuore questo senso radicale, questa convinzione che alla fine, nonostante tutto, c'è un senso, c'è una ragione da cui occorre lasciarsi guidare. E lo dico ricordando appunto il libro del Coelet, il libro il più dolorante, potremmo dire, della Bibbia. Questo libro nel quale sentiamo dire tante volte, ripetutamente, che la vita è vanità, che tutto è fumo dei fumi, che la morte azzera tutte le cose, l'uomo nobile e l'uomo ignobile, il sapiente e l'ignorante. E tuttavia però, alla fine Coelet finisce col dire: ma va, tu godi la tua vita, godi l'amore della tua donna, vivi in allegria. Questo può dirlo proprio perché, nonostante tutto, nonostante che veda le contraddizioni della vita, tuttavia è animato da questa radicalità di senso. C'è nella profondità del cuore dell'uomo, sappiamo che nel linguaggio biblico il cuore dell'uomo non è soltanto l'immagine del sentimento, ma è la sede della sapienza, dell'intelligenza più profonda, più radicale. Dio ha posto nel cuore dell'uomo il senso ultimo della realtà, il senso della totalità, il senso delle cose. Ed è allora proprio per questo che l'autentica fede, in quanto animata da questo principio radicale, diventa capacità di interrogarsi incessantemente, capacità di controllarsi incessantemente su ciò che è chiamata a credere. Ma pensiamo ai grandi testimoni della fede, pensiamo ancora a Coelet, pensiamo a Giobbe. Ecco, Giobbe, che è un uomo di Dio e che non fa che mettere in questione Dio, non fa che chiamarlo al rendiconto, non fa che discutere della fede che Dio lo ha chiamato a professare. Giobbe, che in nome di questa visione radicale pura che ha di Dio, mette in questione la fede della sua tradizione e non fa che rifiutare quello che i suoi amici teologi gli dicono. Cercano di convincerlo che tutto quello che ha perso è accaduto a causa dei suoi mali, dei suoi peccati, ma Giobbe sa di essere innocente. Sa che il Dio in cui crede non può essere confuso con quella teologia così facile, così argomentante dei teologi che gli stanno di fronte. Ecco, l'autentica fede è capace di discutere con i teologi che ti stanno di fronte. È capace di porre delle questioni, è capace di chiamare Dio stesso in causa. Giobbe così. Ma perché non citare un esempio molto radicale, anche di questo si parlava prima con l'arcivescovo, pensavo al nostro grande cardinale Martini, cardinale emerito di Milano, che come forse alcuni di loro sanno, ormai afflitto da un male grave, e recentemente l'abbiamo incontrato e Martini ci ha parlato della sua malattia, ci ha parlato della sua sofferenza e ne ha parlato presentando una pagina bellissima di Paolo VI, una pagina che questo grande pontefice aveva scritto sulla morte. Una pagina estremamente bella, estremamente commovente, anche letterariamente molto bella. E Cardinale Martini diceva, ecco, sentite con quanta sincerità di fede, diceva, io una pagina così bella oggi non saprei scriverla, perché io sono nell'ultima camera, o forse nell'anticamera della morte. E io ho chiesto tante volte a Dio di spiegarmi, l'uomo di fede che di fronte alla morte si pone delle ragioni, ho chiesto tante volte a Dio di spiegarmi perché ha resa necessaria la morte nella vita dell'uomo. Adesso, cito testualmente, diceva, sono in lista di attesa, anzi di chiamate, preparandomi alla morte, combattono in me desiderio e paura. Sentite, un grande vescovo che come si manifesta. Discute, una fede che discute, una fede che si nasce attraversando la ragione. La paura è istintiva, diceva, perché la morte fisica impugna, ma in me anche desiderio, perché sono persuaso che Dio darà il centro. La morte fisica vuol dire lasciare questo mondo e fare atto di abbandono totale. Spesso mi sono lamentato con il Signore e dicevo, perché Signore morendo tu non hai tolto a noi la necessità di morire? Poi ho capito, a poco, che senza la morte non sarei costretto a fare atto di abbandono, pieno, totale. Ecco la fede. Abbandono pieno, totale. Un uomo che sta ragionando con la sua fede e che con la sua ragione interpella il suo Dio e che dunque rende ancora più profonda la sua fede, la sua capacità di abbandonarsi, così come Giobbe, che appunto ha chiamato a giudizio il suo Dio, ma alla fine si può abbandonare dopo averlo incontrato. Dopo aver sentito dal suo Dio che quelli, i suoi amici, non sono amici di Dio, perché volevano risolvere i problemi della sua vita con argomenti molto sofisticati, molto lontani dalla verità. Dunque la verità, che, la verità della ragione che si incrocia e che fermenta nel cuore stesso della fede, dà forza alla fede. La forza alla fede e alla speranza. Ecco, diceva quella definizione che prima avevo richiamato dalla lettera degli ebrei, la fede, no? Dicevamo, è argomento delle cose che non appaiono, ma la fede è sostegno, ipostasi, sta sotto, è sostegno di cose sperate, sostegno di cose, da sostegno alla speranza. E le cose sperate appunto non sono cose soltanto del pensiero, non sono cose soltanto del desiderio, la speranza è sempre molto di più del desiderio, la speranza è la capacità di impegnarsi nella vita, la capacità di... Ecco, un po' come quando accade nella vita del contadino che può sperare nel buon frutto, non semplicemente desiderare il buon frutto, desiderio non sa che cosa potrà venire, se nel bene o nel male, ma colui che spera, il contadino che spera, spera perché ha seminato, perché ha qualche cosa su cui fondare la sua speranza. Ecco, l'uomo di fede ha qualcosa in cui fondare la sua speranza, questa profondità del senso da cui è animata la sua vita e che gli permette di riconoscere la stessa realtà del Cristo che viene. Ma perché alla fine non ricordare la stessa vicenda di Gesù come la vicenda più eccezionale dell'uomo di fede? Noi siamo abituati a pensare a Gesù come il figlio di Dio che ha la destra del Padre, che è Dio stesso. Pensiamo a Dio, a Gesù della risurrezione, ma perché non pensare a questa umanità di Dio, questa umanità di Gesù, che nella sua storia è stata l'umanità di un uomo di fede? Questo Gesù che nel Vangelo di Giovanni può dire con tutta tranquillità che ci sono cose che soltanto Dio può sapere, che lui non sa. Dunque sentite, uomo di fede, ci sono cose che lui non sa e che soltanto Dio sa, e tuttavia si abbandona. Questo Gesù che in qualche modo combatte con Dio nel Getsemane, gli chiede di essere salvato, che sulla croce si aspetta di essere salvato e che tuttavia deve avere quella terribile esperienza della lontananza, della distanza di Dio. Ecco, le grandi parole sulla croce sono attraversate da questo grido della chiamata in giudizio di Dio, dell'uomo di fede Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma c'è appunto anche l'altra parola: nelle tue mani rimetto il mio spirito. Ecco, come diceva il cardinale Martini, solo attraversando fino in fondo la storia del mio dolore ho capito che occorre abbandonarsi sino alla fine e nella profondità, nel silenzio di Dio. La fede appunto come la capacità di vivere fino in fondo la testimonianza di questo rapporto con questa intimità da cui siamo guidati, da cui siamo illuminati. E da ultimo vorrei dire che questo gesto della fede, questo aprirsi, questo abbandonarsi della fede non è soltanto un evento della nostra coscienza, del nostro intelletto, ma appunto come accade in Giobbe, come accade in Coelet, come accade in Gesù di Nazareth, e quell'abbandono in forza del quale tu hai la potenza di annunziare al mondo la giustizia del regno di Dio. Hai la capacità, come detto nella lettera ai cristiani di Tessalonica da parte di Paolo, come detto, la fede operosa, la fede autentica, attraversata dalla ragione tale nella misura in cui diventa testimonianza operosa nel mondo, capacità di comunicare il regno dell'amore, il regno della giustizia, il regno dell'amicizia, il regno appunto della carità infinita. Tale in definitiva la fede attraversata dalla ragione la fede capace di discutere giorno per giorno la condizione della propria esistenza. Non a caso, e potremmo chiudere con questa espressione, in una lettera di Pietro leggiamo che i cristiani sono chiamati nel mondo a rendere ragione della propria fede, per rendere ragione appunto e dare la testimonianza di sapersi abbandonare nonostante tutto, perché nel fondo siamo guidate e illuminate da questa certezza radicale per cui siamo state generate, per cui siamo sempre profondamente chiamate e invocate. Grazie.
La mia raccomandazione è stata di una chiarezza eccezionale.
Adesso naturalmente tocca al nostro amato arcivescovo, prego.
Grazie a Dio innanzitutto di questa possibilità di pensare con voi, grazie a tutti voi amici di Gesto Pavena. E grazie a Virgilio Melchiorre per aver accettato di vivere insieme questo momento che mi riporta alla mia vita precedente. E quindi avevo incontri, tanti anche pubblici, con pensatori di diversa esperienza e storia per porvi e porci insieme le grandi domande. Io vorrei partire da un'affermazione a prima vista paradossale. L'affermazione è questa, l'unica vera grande questione filosofica, prima ancora che teologica, è la croce del Figlio, la croce di Cristo. E argomento questa affermazione a prima vista paradossale, cioè che ciò che dà sommamente a pensare, ciò che ci rende ragionanti, interroganti, perisoli, della croce, con due citazioni. La prima di uno straordinario pensatore cristiano dell'Ottocento, Søren Kierkegaard, la cui opera è una scuola continua di ragione e di fede appassionatamente intrecciantesi. Bene, una volta Kierkegaard si è posto questa domanda: chi è mai un professore di teologia? E la sua risposta è stata questa: un professore di teologia è uno che è tale perché un altro è morto crocifisso per lui. Vi assicuro che nei lunghi anni del mio insegnamento della teologia, oltre 30 anni, io mi sono lasciato spesso guidare, illuminare da questa parola. Un professore di teologia, uno che è tale, perché un altro è morto crocifisso per lui. Pensiero, anche il pensiero della fede, nasce ai piedi della croce. Nasce nel silenzio del velo di santo, nel grido dell'ora nona, in quella li ha mossi sino alla fine, che è il centro e il cuore del Vangelo cristiano. Ma a questa testimonianza vorrei aggiungermi un'altra, di un altro notevole pensatore del Novecento, che ho avuto la fortuna di conoscere e col quale anche ho potuto dialogare, Luigi Tardini, questo maestro che ha lasciato una scuola di pensiero quanto mai viva e vivace. Bene, Luigi Tardini nella introduzione alla quarta edizione di una sua opera fondamentale, Esistenza e persone, era ormai vicino al tempo della conclusione della sua vita, scrive queste parole: la questione del cristianesimo è filosofica nel senso più intenso della parola, ecco perché
è ineludibile. E il dilemma che essa pone è perentorio. È inutile obiettare che si tratta di una questione extrafilosofica, esclusivamente religiosa, intima, privata, che interessa soltanto un determinato genere di persone, dell'uomo, come questione filosofica, che emerge dalla coscienza critica di una concreta situazione storica. Essa interessa tutti. E l'ho ascoltato. Alla sera della vita, questo pensatore, che si è fatto carico delle grandi sfide etiche speculative del Novecento, dice: di fronte alle rovine della cultura moderna nasce il problema di una nuova cultura, di un nuovo mondo da edificare, nel quale tutti abbiamo da vivere, verrà nostra agitur. Ed è qui che la scelta per o contro il cristianesimo diventa decisiva. Non meno che la questione è filosofica anche la decisione. È la filosofia che configura il dilemma che pone l'out-out che esige la scelta. Non ci si può sottrarre, il faut choisir. È necessario scegliere. Come si giunge ad una simile così radicale affermazione? Sarebbe facile rispondere quello che è evidente a chiunque abbia un po' di conoscenza di storia e di cultura occidentale, che non c'è grande pensatore dell'Occidente moderno che non sia nato alla scuola del cristianesimo. Da Hegel, lo stesso Kant, a Schelling, a Nietzsche, a Heidegger e così via. Ma in realtà qui c'è qualcosa di più intrigante. Faison, con queste parole, fa l'analisi di mente. Ci dice che noi, proprio noi, figli di questa inquieta postmodernità, non possiamo imporci l'interrogativo di Cristo, se vogliamo essere pensanti, non se vogliamo essere religiosi, ma se vogliamo essere pensanti. E allora io vorrei rendere ragione di queste tesi, costruendo con voi un cammino che risponda a tre domande fondamentali, ma non in astratto, bensì partendo da quella che è la storia del mondo di cui noi siamo parte, di cui siamo figli, della nostra cultura. La prima domanda è: quale ragione? Perché vedete, non esiste una ragione in astratto, come cercherò di mostrare. Noi parliamo di una ragione che è la nostra, cioè i figli della postmodernità, e questo non è la stessa cosa che la ragione di, ad esempio, 50 anni fa o 100 anni fa. Secondo, quale fede? Anche qui noi non parliamo di una generica fede, esistono figure e tipi diversi di fede. Pensate che la straordinaria opera di Martin Buber, Due tipi di fede, permette a confronto ebraismo e cristianesimo. O pensate al cosiddetto scontro delle civiltà per mettere a confronto Islam e cristianesimo. Ma qual è il tipo di fede che ci tocca da vicino, che ci rende inquieti? E finalmente, tra questa ragione e questa fede, quali incontri possibili? Parto dunque dalla prima domanda: quale ragione? E dico subito che dietro il grande manifesto del dialogo fede e ragione, che è la Fides Ratio di Giovanni Paolo II del 1998, c'è esattamente, come background profondo, l'analisi che io sto per fare, ma che, proprio per essere forse più comunicativo, faccio a partire da un'immagine. C'è un pensatore del Novecento, Hans Blumenberg, che è anche un grande storico delle idee. E sapete lui come fa la storia delle idee? Raccontando delle metafore, cioè delle immagini. Uno dei suoi libri più belli, certamente più interessanti, si chiama così: Naufragio con spettatore. In questo libro Hans Blumenberg descrive la condizione postmoderna, cioè la nostra,
noi siamo figli della postmodernità. La modernità, in un certo senso, la sua parabola si chiude col Tacitico 1989, l'anno del crollo del muro di Berlino, e in realtà, anche se tanti sono i rigurgiti della ideologia moderna, parliamo ormai tutti di una condizione postmoderna. Ebbene, Blumenberg parte da questa immagine, che è poi di Lucrezio nel Rerum Naturae. Uno spettatore, i piedi ben piantati sulla terra, vede dalla roccia, una roccia solida, bella, come quella su cui è costruita Gestotalena, Gestotalena antica che oggi è visitata, scruta l'orizzonte sul mare e assiste, impotente, al naufragio della nave. Nel Rerum Naturae, attraverso questa immagine, Lucrezio vuole esprimere qual è la condizione dell'uomo classico. L'uomo classico vede le vicende della vita, sente i drammi, le interruzioni, i naufragi, ma i suoi piedi sono piantati su una terra solida. Le certezze di un mondo che ha dei riferimenti sicuri, come vorranno chiamarsi, sarà il motore immobile, l'apertura aristotelico, sarà il mondo platonico delle idee, ma è un mondo ancorato a delle certezze. Qual è la differenza con noi? Chi siamo noi rispetto a queste immagini? La risposta di Blumenberg è singolare. Noi siamo al tempo stesso spettatori e noi. La grande differenza è che noi assistiamo a un naufragio abitandolo da di dentro. Cioè, noi siamo su quella nave. Ecco la grande inquietudine dell'epoca post-moderna. Non abbiamo più, come era nell'epoca classica o anche nelle grandi stagioni dei racconti ideologici, delle sicurezze, delle certezze. I figli dell'ideologia, ancora 30 anni fa, credevano veramente nel sole dell'avvenire. Oggi noi siamo orfani di queste certezze. Oggi noi siamo, come diceva Pascal, imbarcati. Siamo imbarcati, siamo su quella nave. Il mondo ci trama sotto i piedi. L'inquietudine è la nostra. E allora, se questa è l'analisi, possiamo dire che la nostra condizione è di non avere punti di riferimento? Ecco che Blumenberg chiude il suo libro con queste parole straordinariamente intriganti. Dice così: non c'è più lo stabile punto di vista, a partire dal quale potremmo essere spettatori distaccati. Racconta poi l'inquietudine del naufragio e conclude. E tuttavia, sul mare in tempesta, ecco giungere altre tavole di legno. Da dove vengo? È chiaro che il mare contiene altro materiale rispetto a quello già impiegato nella costruzione. Da dove può venire, per far coraggio a chi ricomincia da capo, forse la precedente naufragio? Allora vedete l'immagine molto forte. Anche nell'ora della crisi, dell'abbandono, dell'insicurezza, la vita, la storia, continua a offrirci tavole di legno con cui costruire la nostra zappa. In questa immagine si riassumono i tre caratteri della storia della ragione nell'epoca moderna. Primo, una ragione solare. Secondo, una ragione notturna. Terzo, una ragione che sta tra il crepuscolo e l'aurora. Ecco, la ragione nella sua storia in epoca. Primo, una ragione solare. Che cos'è la ragione solare? È la ragione del secolo dei lumi, dell'illuminismo, è la ragione che sta alla base di tutti i grandi racconti delle ideologie, di destra e di sinistra, il marxismo, il socialismo, le ideologie totalitarie di destra e di sinistra, tutte hanno alla base questa ragione solare, cioè una ragione che vuole spiegare tutto, che vuole essere comprensiva di tutto,
Ecco, il sole della benigna, la metafora che inonda l'ideologia di destra e di sinistra, non è solo la metafora del socialismo, il sole che sorge sul mare, come sappiamo è una metafora tragica anche del nazismo. La svastica era un simbolo solare, anche se Hitler sceglie la svastica rovesciata, che è il simbolo della morte. Dunque, è il sole, la luce, la grande immagine della ragione moderna. Hegel, questo grandissimo pensatore che segnerà i secoli che vengono dopo di lui, Hegel dice che noi dobbiamo fuggire la notte, perché nella notte tutte le macchie sembrano scure, cioè nella notte tutto si confonde, tutto si perde. Noi dobbiamo essere figli della luce, dobbiamo amare la luce, dobbiamo pensare con coraggio per guardare in faccia la verità che soltanto la luce della ragione ci può consegnare. Vedete, questa visione grandiosa si trasmette poi a livello volgare, comune, attraverso tanti canali, per esempio quello più diffuso, una sorta di positivismo scientifico, che ancora oggi molti dei nostri ragazzi nei licei assorbono come verità. Quando viene detto loro che la scienza ti spiega tutto, che la scienza è la ragione che illumina ogni cosa. Quando io sento queste cose, dico, ma è possibile che dopo tanto tempo, dopo tante crisi, si continuano a dire queste banalità? Si continua a credere che la ragione sia capace di spiegare tutto. Pensate per esempio a questi opuscoli dei freddi, no? Di Freddi è venuto una volta a trovarmi a Napoli nella mia vita precedente quando ero professore di teologia per chiedermi di scrivere un libro con lui. È stata un'intera giornata, venendo appositamente da Milano. Io ho concluso, dopo che abbiamo parlato per una giornata intera, non potremo mai scrivere un libro insieme. Sai perché? Perché per te Dio è un giocattolo da smontare. Per me Dio è il mistero santo del mondo. Il mistero inquietante. Che interroga la mia intelligenza prima della mia fede. La mia ragione prima che il mio abbandono, il mio amore. Ecco allora una prima caratteristica, una prima tappa, la ragione solare, la ragione ideologica, la ragione che voleva trasformare il mondo con la sua potenza. E poi a questa segue la grande ragione della crisi, cioè la ragione negativa, la ragione notturna, quella post-ideologica, quella nichilistica, di chi rinuncia a cercare un senso. In questi giorni sto leggendo, anche perché mi è stato chiesto di farlo per un incontro che faremo poi a Chieti, con Umberto Curi, nostro filosofo che si è formato a Chieti, quindi mi hanno chiesto di fare un dialogo pubblico con lui, a Marocino, questo libro Meglio non essere nati. Uno dei suoi ultimi scritti, in cui questo filosofo di matrice marxista, oggi direi post-ideologica, in fondo esalta la fragilità dell'esistenza, l'impero del non senso, anche se deve con inquietudine un appello possibile verso la fede pubblica. Ebbene, questa è la ragione notturna della crisi. Del tempo della fine dell'ideologia, pensate ai tanti orfani dell'ideologia, a coloro che ci dicono che non c'è un orizzonte di senso, tanto vale godersi la vita, bruciare l'istante. Pensate le tre definizioni che Vattimo dà della condizione postmoderna, quando dice il postmoderno è il tempo della contaminazione, tutto è sporco, tutto è perciò è il tempo della fruizione, tanto vale godere l'istante, bruciare l'attimo del piacere, ma sarà sempre il tempo della frustrazione, cioè della fatica di vivere e del non senso. Nietzsche, non sono idee che stanno in cielo queste. Questa è la condizione postmoderna, ahimè, di molti dei nostri compagni di strada e di molti anche dei nostri giovani invariati da questa ragione negativa, da questa ragione oscura, notturna, del non senso. Ebbene, è questa l'ultima parola della ragione? Certamente no. Ecco quel terzo momento che io definisco di una ragione che sta tra il crepuscolo e l'aurora. una regione crepuscolare, cioè quella del tramonto, dell'addio, dell'abbandono, del cosiddetto pensiero debole, ma anche una regione dell'aurora che ricomincia a porsi le domande e cerca degli orizzonti di senso per vivere, per sperare, per amare. Io credo che la postmodernità non sia fermata alla ragione notturna, negativa della rinuncia. La postmodernità vive di inquietudini differenti. Non sareste qui stasera tanto numerosi se in fondo non ci fosse anche questo bisogno di ragionare sul senso della vita, di trovare ragioni per vivere, per sperare, per amare e perché no. Ragioni che rendono degna la vita e la morte, che diano senso ad esse. Ragionare su queste cose, questo ci rende degni del nostro essere umano. Guardare la morte non solo come alla conclusione senza ritorno, ma come l'interrogativo che ci rende tutti pensare. E allora la metafora della luce, la ragione solare, la metafora della notte, la ragione crepuscolare del tramonto della crisi, la ragione come aurora, come nuova ricerca di senso, come bisogno non tanto di orizzonti ideologici forti, violenti, che ci costringano quasi a vivere o a trovare delle ragioni di vita, ma come nuovi sentieri del senso. Ecco, noi oggi siamo tutti alla ricerca, tutti credenti, non credenti, se siamo pensanti siamo alla ricerca di ragioni per vivere, per amare, per sperare. Questa ragione io chiamo ragione aperta. Non è più la ragione totalizzante dell'ideologia, la ragione solare, non è più la ragione totalizzante della crisi, la ragione notturna che però vuole ugualmente abbracciare tutte le cose, e la ragione pellegrina, la ragione intrigata, la ragione inquieta, la ragione aperta che si interroga sulla vita e sulla storia. Di questa ragione il grande antesignano, che è stato poi anche il grande maestro di un figlio della nostra terra, come Benedetto Croce, è stato Giovanni Battista Vico. Vico è un pensatore la cui grandezza non sarà mai sufficientemente riscoperta, perché è colui che ha ricordato che la ragione storica, non può non essere una ragione aperta, cioè una ragione che continua a farsi domande. A chi vi dà certezze e pace? A chi vi dà risposte pronte? Non credete mai. Questo ve lo dice il vostro Vico. Siate inquieti. Perché la ragione deve essere esercitata. Vedete, questo è lo splendore del cristianesimo, dell'ebraismo. La religione ebraico-cristiana non ti chiede mai di rinunciare a pensare, tutt'altro. La vera nemica della religione non è la ragione, è l'ignoranza, è il non voler pensare, è il non volersi interrogare, perché no, il non voler soffrire per amore, per la ricerca che dia senso del mondo. E davanti a questa ragione, allora, qual è la fede? La fede che è Fides et Ratio testimonia, la fede di cui io intendo parlarvi stasera, è una fede che presenta tre grandi caratteristiche, a mio avviso. La prima, una fede mistica. Vedete, noi abbiamo bisogno di una fede che ci trasmetta l'esperienza di Dio. Non solo una fede concettuale, cioè io riconosco nello stupore della ragione che c'è un mistero, ma una fede che viva la resa, l'abbandono, la consegna all'amato. Io ricordo diversi anni fa, fui invitato dal congresso dei cattedratici spagnoli di filosofia, diciamo gli ordinati di filosofia delle università spagnole, al loro congresso nazionale, no? Che si teneva a Madrid. Ed era un evento un po' strano, perché erano ormai almeno 15 anni, 20 anni che non invitavano un relatore, diciamo, così esplicitamente credente come potesse essere un prete. Tanto che io fui anche abbastanza sorpreso da questo invito, che accettai ben volentieri, e chiesi però ad uno di loro, che mi accorse all'arrivo, Eugenio Trias, che è uno dei filosofi che dà per la maggiore in Spagna, anni, perché mi avessero invitato.
Sapete qual è quella sua risposta? In Spagna abbiamo ucciso il padre. E come sempre, dopo averlo ucciso, cominciamo a sentire le nostre vicine. Ti abbiamo invitato perché sappiamo che tu sei un teologo che parla di Dio. Una cosa. Cioè, un teologo che parla di Dio. E dico, lo sfidai, lui mi diceva sì, perché a noi teologi che parlano soltanto del mondo, delle cose del mondo, non ci interessano, queste cose possiamo dire anche noi. A noi ci serve qualcuno che ci aiuta a pensare l'esperienza di Dio. Capite? In questo senso dico una fede mistica, cioè una fede ricca di vissuto, di esperienza, ricca di quella lotta con Dio che solo il credente sa che cosa significa. A volte io amo ripetere che il credente, anche questi santi sacerdoti, figli di Gesù Barena che sono qui davanti, anche il vostro vescovo, è un ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. E ricordo quando dissi questa frase davanti a Giovanni Paolo II durante gli esercizi che gli predicavo, lui continuò per tutto il tempo ad accennare sì con la testa. La fede è una lotta, la fede è passione, la fede è esperienza di un incontro d'amore che non si esaurisce comodamente in una stagione, ma che o la vivi ogni giorno o non la vivi più. Nessuno di noi non è arrivato. In questo senso è una fede mista. Cioè una fede che lotta con Dio, che lascia che Dio viva, che sia esperta del mistero. Secondo, una fede pensosa, che proprio per questo, proprio perché lotta con Dio, si pone domande. Guardate, non crediate mai che la fede è la risposta semplice e scontata ai vostri interrogativi. Chi incontra Dio nella vita sarà un cercatore del suo. Per tutto il resto della sua vita. Ce lo dice Davide, no? Nel Salmo. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondo il tuo volto. Davide è uno che Dio l'ha conosciuto. Dio lo ha chiamato Davide, lo dice amato, perché lo ama e lui sente l'amore di Dio. Secondo il racconto rabbinico, la notte Davide appende la cetra al muro, Dio manda il vento del nord perché la cetra suoni, Davide si svegli e canti il suo amore di Dio. Dunque, Davide è un innamorato delle fede, eppure uno che dice il tuo volto, Signore, io cerco e nascondo il mio volto. Dunque una fede pensosa, che si pone domande, che ha bisogno di nutrirsi, che ha bisogno di dialogare, riflettere, pensare, lasciarsi inquietare dalle sfide della vita. E finalmente una fede responsabile. Cioè una fede che si faccia carico della fatica di vivere degli altri. Una fede che non tiri le mie in barca davanti alla storia, ma sappia sporcarsi le mani per amore degli altri. Una fede solidale in questo senso. Una fede storicamente, il termine grosso, compromessa, cioè che accetta le sfide della vita e della storia. Perché è in queste sfide che noi dobbiamo testimoniare non contro qualcuno, ma per amore di tutti, le esigenze della verità e del bene. Quando ieri ho risposto a una lettera di uno che mi diceva: ma perché i vescovi abruzzesi sono intervenuti su queste questioni dell'ecologia, dell'incentuolo, queste cose, dello scandalo di quest'acqua inquinata che per 7 anni ci hanno fatto bene? No? La risposta semplicemente dice: ma non è un compito dei vescovi questo. Dico, ma compito dei vescovi è tutto ciò che riguarda il bene comune della legge, come compito di ogni uomo e di ogni donna responsabile. Non possiamo chiamarci fuori della storia. Dobbiamo essere con la nostra gente, proprio se vogliamo dire credibilmente la parola di Dio, la parola della legge. Allora, una fede mistica, una fede pensosa, una fede responsabile. Tale è la fede che oggi noi pensiamo in questo dialogo con la ragione. E in questo senso è tutt'altro che la fede, come dire, cieca dell'Islam. Quindi dobbiamo dire queste cose.
è inutile che ci nascondiamo dietro un paravento. L'Islam ha una visione completamente diversa. Il discorso di Regensburg, a cui faceva riferimento Virgilio, ha fatto scalpore, perché ha detto una sacrosanta verità, e cioè che fare violenza in nome di Dio è contro la ragione ed è contro Dio, è contro la fede. Cioè che se tu non usi la ragione e non rispetti anche la razionalità che deve governare la propria mano, ma tu offendi Dio, non puoi lodare Dio ammazzando l'innocente o compiendo violenza. Questa è bestemmia riferita al cospetto di Dio. Queste cose ha detto Papa Benedetto Regensburg, che sono cose sacrosante, su cui non possiamo neanche tollerare di dire facciamo un passo indietro, ammettiamo la logica della violenza del terrorismo. Ecco dunque, una fede mistica, una fede pensosa, una fede responsabile. E allora, come in cuore è possibile, tra questa ragione, segnata dalla parabola della modernità, e soprattutto nel suo approdo di ragione aperta, inquiente, di cerca, e questa fede mistica, pensosa, responsabile. Io vorrei esprimere così questo incontro. È un incontro che non è un out-out, ma che è un et-et. Out-out è l'esclusione, l'uno che esclude l'altro. Et-et è l'uno che invoca l'altro, che si intreccia. E cerco di esprimerlo attraverso queste tre affermazioni. Primo, può incontrare la fede una ragione che non si sente arrivare, che sia inquieta, aperta, interrogativa. Io la definisco una ragione agonica, cioè che vive l'agon, la lotta con Dio. Vedete, un pensante è un uomo, una donna che lotta con Dio. Anche se non credi, ma che lotta con Dio. Un non pensante è chi ha rinunciato a lottare con Dio. Cioè, con l'interrogativo vero, ultimo dell'esistenza. Io ricordo in alcuni dialoghi pubblici con pensatori come Cacciari, per esempio, Vitiello ormai si dichiara credente, ma voglio dire, pensatori che non si dichiarano credenti, la forza di affermazione che a volte ho sentito dalla loro bocca, che non porsi le questioni ultime, non porsi la questione di Dio, significa semplicemente non voler crescere come essere umano, cioè non voler sviluppare le urgenze della ragione che abbiamo in noi. Dunque, una ragione che si confronti con il mistero è una ragione adulta, aperta. Una ragione che si chiude davanti al mistero con i pamphlet alla Orifreddi, alla Hitchens, alla Orifreddi, questi di moda in questo periodo. È una ragione che sta regredendo a uno stadio, come dire, più superficiale, quindi più povero rispetto alla divinità e alla persona. Insomma, credenti o non credenti, siamo pensosi davanti al mistero, altrimenti siamo meno uomini, meno veri, meno liberi, meno felice, perché la felicità è sempre connessa all'amore, al dolore, cioè alla passione di porsi e di vivere diversi. Una ragione aperta. Io ricordo la commozione con cui ero giovane sacerdote, ero anche un giovane professore invitato a Tübingen, ricercatore in questa straordinaria luogo di pensiero della dove si sono formati grandi filosofi dell'idealismo, che c'erano grandi teologi, e andai, era il periodo in cui facevo le ricerche, avevo le lezioni all'Università di Tübingen, andai a piedi un pomeriggio al cimitero di Tübingen per fermarmi davanti alla tomba di un grande pensatore, Ernst Bloch, un pensatore nato marxista, poi diventato critico del marxismo con 50 anni d'anticipo rispetto alla crisi, dell'ideologia. E questo uomo ha scritto un'opera monumentale che si chiama Das Prinzip Hoffnung, il principio speranza, in tre volumi, che immette nella crisi dell'ideologia in modo nuovo la questione della speranza e del futuro.
Bene, sapete che cosa c'è scritto nella seconda? Un masso di granito con questa frase, tratta dal sole. Devo dire la prima in tedesco perché c'è la forza. Denken, cioè pensare, Heist significa überschreiten. Letteralmente oltrepassare, trasgredire. Pensare significa andare oltre. Se tu ti senti fermi all'evidenza materiale del mondo, tu non stai pensando. Pensare significa andare oltre, vuol dire pensare significa accettare la sfida di Dio. Accettare di lasciarti provocare da Dio. Allora una ragione agonica, perché inquieta. Ma a questa ragione corrisponde una fede altrettanto agonica. Cioè una fede non delle risposte facili, banali, ma una fede che sfida la ragione. Dice la fide Petrazio, è la fede che rende, provoca la ragione a uscire da ogni isolamento, a rischiare volentieri per tutto ciò che è buono, bello, vero. La grande sfida che la fede pone è a passare dal fenomeno, da ciò che vedi, al fondamento, da ciò che sostiene il mistero. Allora, una fede che proprio perché è così diventa l'avvocato della ragione. E la ragione che diventa la grande alleata della fede. Agostino arriva a dire, fide significa agitare con un maestro. Una fede che non ci permette. Non c'è. Non c'è. Allora, una ragione aperta, interrogativa, in ricerca, agonica, che vive la gonna, lotta. Una fede altrettanto agonica, con una differenza. Guardate com'è bello, che nella fede la gonna, cioè la lotta, diventa agape, cioè diventa l'amore. L'amore di Dio per l'amore. Agape, gonna, agonia, sono termini che si intrecciano. No? Cioè se tu ami veramente soffri. Ma se tu ami veramente incontri l'altro, se tu ami veramente ti senti raggiunto dall'amore dell'altro e cresci in questo modo. Ebbene, quando queste due forme di ragione, la ragione è una parte aperta e la fede, la gonna, si incontrano, ecco nasce il grande dialogo, la fede e la ragione. Quel dialogo che è fatto di stupore e di meraviglia, la fede apre alla ragione orizzonti sconfitti. La ragione spinge la fede a essere sempre oltre se stessa. Quel dialogo che è agonia, perché non c'è dubbio che una fede pensosa è più sofferta di una fede senza domande, una ragione aperta è più sofferta di una ragione biologica, ma anche un incontro che sul piano dell'etica si traduce in comune responsabilità al servizio di tutti. Noi abbiamo bisogno di una fede e di una ragione. Ne abbiamo bisogno noi credenti perché solo una fede che si interroga è capace di farci crescere nella verità, nell'amore di Dio, ma ne abbiamo bisogno tutti, anche i non credenti, pensanti, perché è questa ragione, questa fede che ci fa essere in fondo più. Grazie. Se il vostro vescovo stasera è stato un po' difficile, stasera mi avete sfidato a rivivere la mia vita passata in qualche modo,
la bravura del pensatore limpido, se non ben questo, si realizza con grande chiarezza l'esposizione, e c'è stato un grande arricchimento questa sera, culturale e spirituale, perché le due cose vanno insieme, lo spirito non è, abbiamo detto, una razza fredda.